Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Domanda fighissima, chiede Mauro. Ho una voce orrenda, come fa l'autotune a migliorarla? Questa sigla orribile mi serviva come esempio per spiegare una cosa, adesso ci arriviamo, eh? Allora, l'autotune è quella roba, quel plugin, perché in realtà di solito sta dentro un computer a sua volta dentro uno studio di produzione, ma può essere anche una hardware, chi se ne frega non cambia, che riesce a intonare, o meglio, correggere l'intonazione della voce umana, in realtà di qualunque cosa. Che detto così sembra un po' una roba semplice, una funzione che ogni cacchio di programma di editing audio dovrebbe avere. E oggi è più o meno così, ma costruire quella roba lì non è stata semplice per niente. Perché? Allora, da un punto di vista dell'editing del suono, della gestione di un suono, prendere un suono puro tipo questo e cambiarlo di intonazione, quindi cambiargli il pitch, tipo portarlo più su così, è una cagata, è molto facile, ok? È semplicemente una frequenza pura, si dice, che viene aumentata e all'aumentare della frequenza il timbro rimane identico e si alza la nota, diciamo così. Il problema è che gli strumenti, ma soprattutto la voce umana, sono ben lontani dall'essere un suono puro, sono un cazzo di casino, perché sono l'insieme di un casino di altre frequenze. La nostra voce suona come una voce umana e noi la riconosciamo come una voce umana perché è un misto di un sacco di cose. I timbri sono così, nel senso che se tu prendi una nota pura, è noiosissima. Se prendi un sassofono è evidente che è sporca, ci sono un sacco di altre cose. È un po' la differenza da mangiare un bel piatto di proteina, punto, rispetto a una grigliata mista. O nella versione vegan, un bel piatto di fibra rispetto a una bella peperonata. Questo rende la nostra voce molto bella, ma molto difficile da gestire dal punto di vista delle frequenze. Nel senso che non puoi prendere la voce e spostarla e basta, perché si sente, sembri i chipmunks.
E siccome in teoria l'idea è intonare una voce senza farsi sgamare, capite che così...
Quello che fa in realtà l'autotune è una roba molto più difficile, cioè prima prende la voce umana o il timbro che vuoi di qualsiasi strumento, lo scompone nelle frequenze di cui è composto e poi le sposta. Solo che quella roba lì, quel prendere le frequenze e spostarle, non è esattamente una cagata, e chi ci arriva è il signor Andy Hildebrand, che negli anni 70 faceva un lavoro che non c'entrava assolutamente nulla con la musica. Lui era un ingegnere che cercava, o meglio aiutava una grossa compagnia multinazionale a farlo, cercava il petrolio. Che cazzo c'entra, direte voi? Buona domanda, è quello che gli avranno chiesto poi i colleghi a un certo punto, quando giunto alla pensione apre un progetto che si occupa di audio, però comunque è questo. A quei tempi il petrolio si cercava anche lanciando dei suoni sottoterra che venivano colti da un sonar. A seconda di come venivano riflessi i suoni si capiva se al di sotto, cioè sottoterra, da qualche parte c'era il petrolio. Ok, questo con l'autotune non c'entra nulla, ma Andy Hildebrand diventa un manico nella gestione delle frequenze. Così a un certo punto, quando finisce la sua carriera, oggettivamente ricco come una merda, si dedica alla sua vera passione, suonare il flauto traverso, nella quale però lui è una scarpa, e allora dice: ehi, aspetta, potrei giocare un attimo e modificare il mio algoritmo che usavo per cercare il petrolio e usarlo per correggere l'intonazione del mio flauto. Per la cronaca, Andy Hildebrand era uno che nel tempo libero cercava di capire la forma delle nuvole a seconda delle frequenze del tuono, per cui matto, ma evidentemente molto molto bravo. Tra l'altro è molto interessante ma piuttosto complicato da spiegare a voce, però diciamo che la scomposizione in frequenze avviene attraverso le serie di Fourier, cioè la rappresentazione di una funzione periodica tramite la combinazione lineare di funzioni sinusoidali.
Non dormite che adesso torna facile.
E trova il modo di farlo e diventa intonato, e questa roba ovviamente, siccome non è un cretino, dice: ehi, facciamo che questo software da paura può essere molto utile all'industria musicale, lo vendo, ma lo vende molto molto poco. Non perché sia una brutta idea o perché non serva, semplicemente glielo ciulano, gli fanno un sacco di copie. E l'autotune in generale viene utilizzato tantissimo nel mondo discografico, da quando viene inventato fino a oggi, solo che di solito è nascosto. La correzione delle note si usava quando io da ragazzino registravo, perché volevo fare il musicista, ma facevo schifo. E l'autotune in genere non si sente perché la sua funzione è proprio quella, cioè correggere senza farlo notare. Se un correttore di bozze lascia gli errori cancellati che c'erano prima su un libro, evidentemente non ha svolto bene il suo lavoro, giusto? Finché a un certo punto arriva Cher nel 99 e tira fuori Do You Believe. Quella che fa Do You Believe in Life After Love. Non posso usare il campione originale perché sennò mi sparano, però avete capito. Quella canzone usa l'autotune come tutte le canzoni pop di quegli anni, solo che un parametro, che è quello che rende più morbido, tra virgolette, e più naturale, cioè imita un po' il suono della voce e rende più morbidi i passaggi fra una nota e l'altra, viene portato a zero. Quindi invece di cambiare in modo dolce, cambia a blocchi, passa da così, però fatto bene perché Cher e non io. È un errore, tra virgolette, un errore voluto naturalmente, che a un certo punto il produttore fa sentire a Cher e Cher si innamora di questa cosa, e questa cosa qua è evidentemente uno degli ingredienti fondamentali per il successo planetario di quella canzone. Sono stati lei e il suo produttore i primi a lanciare nel mondo pop l'autotune così utilizzato in quel modo, e per molto tempo i produttori stessi mentivano nelle interviste dicendo che era un effetto speciale e paura che ci avevano solo loro. Ma chi suonava, persino io che ero un ragazzino, sapevamo perfettamente che quello era un autotune usato male, tra virgolette. Tant'è che ovviamente il segreto viene fuori tipo in tempo zero. E tutti a un certo punto si buttano nell'utilizzo dell'autotune manifesto, cioè quello che si sente di brutto. Ci sono delle canzoni stupende che usano l'autotune in quel modo, tipo, che ne so, Hide and Seek di Imogen Heap. La farei sentire, ma non posso, naturalmente.
Beh, ma cantacela, dai.
No, mi vergogno.
Dai, così capiamo cos'è.
Va bene. È quella che fa Where are we? What the hell? Però con tante voci. Ma anche la mega conosciuta I'm Blue Abadi Abada, quella lì, oppure na 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 na, anche quelle hanno un autotune spintissimo, con il quale ovviamente i produttori giocano, nel senso che diventa parte integrante dell'arrangiamento e quindi la voce viene usata come se fosse un vero e proprio strumento elettronico. Un altro che è cintura nera di autotune, nel senso che non lo usa semplicemente per aderire a uno stile, ma è come se ci suonasse con l'autotune, è, sempre per rimanere in Italia, da Supreme. Poi ovviamente esistono i grossi detrattori dell'autotune e quelli che invece lo apprezzano tantissimo. Narra la leggenda che il buon T-Pain, grosso rapper in tutti i sensi, nel senso che credo che sia un armadio, che a un certo punto decide di mettersi a cantare, di fare un disco melodico, in cui però probabilmente lui era una scarpa a cantare, per cui fa un grandissimo utilizzo di autotune, però alla Cher, cioè molto manifesto. Su un aereo incontra Usher, invece, rapper slash cantante R&B che della sua voce ne aveva fatto un emblema, è molto bravo, e Usher prende T-Pain e gli dice: tu, merda, hai rovinato il mondo discografico per sempre col tuo cazzo di autotune. E anche il buon Andy Hildebrand, cioè l'originale inventore dell'autotune, è stato cazziato manco avesse inventato la bomba atomica, e in più di un'occasione ha dovuto dichiarare: raga, io ho solamente fatto, ho costruito un mezzo, poi quello che ne hanno fatto non è colpa mia, giuro. Che si sa che con la musica la gente diventa un pochino integralista ogni tanto. Però insomma, l'autotune nasce così, nasce per correggere le voci e non è inteso per essere percepito in teoria, e la sua cosa figa è il fatto che riesce a, prima di tutto, a scomporre la voce in diverse frequenze. Non è un vocoder, il vocoder è un'altra roba, è quella cosa che andava tantissimo negli anni 70, che usavano, The Earth, Wind and Fire, Herbie Hancock, King Rocket e in un sacco di altre canzoni. Il vocoder è quello che fa così, per intenderci. Ed è anche quello della sigla di oggi, che però è una cagata, cioè nel senso, con un vocoder lo fai in 2 secondi. L'ho fatto in 2 secondi. Il vocoder, magari ne parliamo in modo più approfondito, però oltre a correggere la nota, e lo fa evidentemente, in realtà prende la modulazione della voce, per cui è come se prendesse le parole e le suona a una certa frequenza. Dopodiché il vocoder è fatto per essere sentito in quanto vocoder, o come dicevano nei 70, the robot voice. Ma per tornare alla domanda originale di Mauro, la voce orrenda, in realtà l'autotune non la corregge, l'autotune corregge la stonatura, il timbro della voce no, si può correggere in altri modi, però non è che può fare miracoli, voglio dire, dai. A domani con cose molto umane.